Ecco il modello di come si replica un prione, la proteina responsabile del morbo della mucca pazza. Lo studio dell'Istituto Telefon Dulbecco e dell'Università di Trento, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e altri due centri accademici in Spagna e Canada, permetterà di andare alla ricerca mirata di farmaci in grado di contrastare gravi malattie neurodegenerative ad oggi incurabili. Per la prima volta al mondo è stato realizzato un modello computazionale realistico che spiega il meccanismo di replicazione del prione, una proteina tossica che a metà degli anni 90 è diventata famosa in tutto il mondo in quanto responsabile del morbo della mucca pazza. A descriverlo sulle pagine di PLOS Pathogens è stato il gruppo di ricerca dell'Istituto Telefon Dulbecco presso l'Università di Trento guidato da Emiliano Biasini, in collaborazione con il gruppo di Pietro Faccioli del Dipartimento di Fisica dello stesso Ateneo e afferente all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. I prioni sono versioni anomale di proteine normalmente presenti nel cervello dei mammiferi, ma presenti anche in altre specie come per esempio gli uccelli, in grado di replicarsi e propagarsi in maniera simile a virus e batteri. L'esatto meccanismo è ancora sconosciuto, ma si sa che possono indurre il cambiamento della loro forma normale in quella anomala. Nel tempo quest'ultima prende il sopravvento e forma degli aggregati che uccidono le cellule nervose, provocando delle gravissime patologie neurodegenerative chiamate encefalopatie spongiformi trasmissibili. Quelle che colpiscono l'uomo note finora sono la malattia di Creutzfeldt-Jakob, l'insonnia fatale familiare e la malattia di Gerstmann-Schrödinger. Si tratta di malattie spontanee, genetiche o infettive molto rare, che insorgono in genere in età adulta dopo una latenza molto lunga, ma con un'evoluzione rapida e infausta dopo la comparsa dei primi sintomi. Molto nota è anche l'encefalopatia spongiforme bovina, che ha provocato una vera e propria epidemia a partire dalla metà degli anni 80 nei bovini, prima in Inghilterra e poi in tutta Europa, e ha fatto registrare anche alcuni rari casi di trasmissione all'uomo conseguente all'ingestione di carne infetta. Pur essendo noti fin dagli anni 80 grazie al lavoro del premio Nobel Stanley Prusiner, i prioni sono agenti tuttora molto sfuggenti per chi li studia perché non si possono osservare direttamente, spiega Emiliano Biasini, scienziato telefon e professore associato al Dipartimento di Bio dell'Università di Trento. La loro tendenza ad aggregare, infatti, ha reso finora impossibile applicare la cristallografia a raggi X o la risonanza magnetica nucleare, i metodi più comunemente utilizzati per caratterizzare finemente la struttura delle proteine fino al livello atomico. D'altra parte, un modello affidabile della proteina prionica è essenziale per disegnare delle strategie terapeutiche mirate. In questo senso, un grosso aiuto è arrivato da una disciplina apparentemente distante dalla biologia e dalla chimica, ovvero la fisica subatomica. I ricercatori Telefon hanno rivisitato la struttura dei prioni e proposto un nuovo modello di conformazione in linea con i più aggiornati dati sperimentali. Grazie poi alla stretta collaborazione con il gruppo di Pietro Faccioli, hanno sfruttato un innovativo metodo di calcolo computazionale derivato da metodi matematici sviluppati in fisica delle particelle per ricostruirne il meccanismo di replicazione. L'interdisciplinarietà è stata la chiave vincente, spiega Giovanni Spagnolli, studente di dottorato al Dipartimento di Bio dell'Università di Trento e primo autore del lavoro. Senza l'apporto dei colleghi fisici non saremmo stati in grado di eseguire calcoli così complessi con tempi e costi accessibili, mentre grazie a loro abbiamo trovato il modo di farlo con un grado di approssimazione affidabile, ma al contempo sostenibile. Per la prima volta siamo riusciti a ricostruire il modo con cui i prioni riescono a replicarsi e contiamo di sfruttare queste informazioni per cercare o addirittura costruire razionalmente molecole in grado di bloccare la replicazione dei prioni e arrestare il processo neurodegenerativo ad oggi incurabile. Il metodo di calcolo che ha portato a questo risultato si fonda su metodi matematici di fisica teorica che sono stati originariamente sviluppati per studiare fenomeni tipici del mondo subatomico, come l'effetto tunnel quantistico. Questi metodi matematici sono stati da noi adattati per consentire la simulazione di processi biomolecolari complessi, come il ripiegamento e l'aggregazione di proteine, sottolinea Pietro Faccioli, professore associato nel Dipartimento di Fisica dell'Università di Trento e affiliato all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Questo studio è stato finanziato da Fondazione Telefon e ha visto la collaborazione anche dell'Università di Santiago de Compostela, Spagna, e dell'Università di Alberta, Canada. Il nuovo biomateriale creato sfruttando le proprietà di organismi marini unicellulari. Fonte, Università di Bologna. Un gruppo di ricercatori è riuscito ad arricchire lo scheletro di carbonato di calcio prodotto naturalmente dalla foraminifera Amphistrigina lessoni con nanoparticelle magnetiche. Una nuova strategia che apre le porte a infinite possibilità per la sintesi di nuovi materiali. Un gruppo di ricercatori guidato da studiosi dell'Università di Bologna è riuscito per la prima volta a sintetizzare un nuovo biomateriale a base di carbonato di calcio e arricchito con nanoparticelle magnetiche, sfruttando le caratteristiche naturali di un organismo marino unicellulare, la foraminifera Amphistrigina lessoni. Anche se negli anni sono stati fatti grandi progressi per individuare i meccanismi da cui nascono i materiali naturali e che ne regolano le proprietà, infatti, in molti casi è ancora impossibile riprodurli in laboratorio. Per questo, gli studiosi autori della ricerca hanno cambiato approccio: non tentare di imitare i processi naturali, ma sfruttarli per produrre nuovi materiali. Una strategia innovativa presentata sulla rivista Materials Horizons, che potrebbe ora essere replicata anche su altri organismi e con altri ingredienti, dando così origine a infinite possibilità per la sintesi di nuovi materiali. Un bioreattore naturale. Tutto parte dalla foraminifera Amphistrigina lessoni, un organismo marino unicellulare capace di produrre uno scheletro composto di carbonato di calcio, materiale molto studiato e molto utile soprattutto in campo biomedicale. Sfruttando questa abilità naturale, i ricercatori sono riusciti ad utilizzare la foraminifera come bioreattore per produrre cristalli bionici di carbonato di calcio arricchiti con nanoparticelle magnetiche, un ingrediente aggiuntivo che è in grado di dare allo scheletro di questi organismi delle proprietà magnetiche addizionali. Per produrre il loro scheletro, le foraminifere assorbono l'acqua di mare attraverso vescicole, spiega Giuseppe Fallini, professore dell'Università di Bologna che ha coordinato lo studio. Noi abbiamo voluto studiare se la presenza di un additivo nel mezzo utilizzato per la crescita degli organismi consentisse di sintetizzare cristalli ibridi di calcite e additivo con caratteristiche non ottenibili tramite la sola sintesi chimica in laboratorio. Scheletri magnetici. Una sfida che ha restituito un riscontro positivo, l'additivo aggiunto dai ricercatori ha portato gli organismi ad arricchire il loro scheletro con particelle magnetiche, creando di fatto un nuovo biomateriale. Sfruttando il processo di biomineralizzazione delle foraminifere, conferma Giulia Magnabosco, prima autrice dello studio, siamo riusciti a fare in modo che all'interno dello scheletro venissero intrappolate particelle magnetiche. In questo modo è stato possibile sintetizzare un nuovo materiale a base di carbonato di calcio che può essere controllato applicando un campo magnetico esterno, una nuova strategia che in questo caso ha tratto vantaggio dalle abilità delle foraminifere, ma, sottolineano gli autori, in linea di principio può essere applicata anche ad altri organismi calcificanti e ad altre classi di additivi. Uno schema, insomma, da cui potrebbero nascere infinite possibilità per la sintesi di nuovi materiali. I protagonisti dello studio. Lo studio, pubblicato sulla rivista Materials Horizons con il titolo Bionic Synthesis of a Magnetic Calcite Skeletal Structure, Rogue Living Foraminifera, è stato condotto da Giulia Magnabosco, Simona Firmani, Matteo Calvaresi e Giuseppe Fallini del Dipartimento di Chimica Giacomo Chamichan dell'Università di Bologna. Quel disco che non aspetti attorno al buco nero. Fonte, In astratto ASI. Un tenue disco di materia attorno al buco nero supermassiccio della galassia NGC 3147 è stato scoperto da Stefano Bianchi dell'Università Roma III insieme, tra gli altri, a colleghi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e dell'Agenzia Spaziale Italiana, grazie alle osservazioni del telescopio spaziale Hubble. Un tenue disco di materia è stato individuato dove non avrebbe dovuto esserci, ovvero attorno al buco nero supermassiccio nel centro della poco luminosa galassia NGC 3147, distante 130 milioni di anni luce da noi. A scoprirlo è stato un team internazionale di ricercatori guidato da Stefano Bianchi, dell'Università degli Studi Roma III, e a cui hanno partecipato anche colleghe e colleghi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF, e dell'Agenzia Spaziale Italiana, ASI, grazie alle riprese del telescopio spaziale Hubble di NASA ed ESA. Il lavoro che descrive la scoperta viene pubblicato oggi sulla rivista Mont, le Notices of the Royal Astronomical Society. La scoperta di un disco di materia attorno al buco nero centrale di una galassia a bassa luminosità come NGC-3147 ha sorpreso gli astronomi. I buchi neri in certi tipi di galassie come NGC-3147 sono infatti considerati affamati, in quanto attorno a loro non vi è sufficiente materiale catturato gravitazionalmente che possano ingurgitare e grazie al quale sono in grado di emettere enormi quantità di energia sotto forma di getti e radiazione elettromagnetica, come la luce, ma anche più energetica, fino ai raggi X e gamma. La tenue struttura individuata nel cuore della galassia NGC-3147, che può essere considerata a tutti gli effetti una copia sbiadita dei luminosi dischi attorno ai buchi neri centrali delle galassie attive, è una novità assoluta per chi studia questi oggetti celesti estremi. Questo è il primo affascinante sguardo che abbiamo ottenuto di un disco così debole, tanto vicino al buco nero che le velocità della materia che lo compone e l'eccezionale forza di attrazione gravitazionale del buco nero che orbita influenzano notevolmente il modo in cui vediamo la luce emessa da questo sistema finora unico nel suo genere, dice Stefano Bianchi, che è anche ricercatore associato all'INAF. Osservare e misurare gli effetti estremi legati all'interazione tra materia, radiazione elettromagnetica e gravità nel cuore di NGC-3147 è di estremo interesse per testare le teorie della relatività di Albert Einstein, come conferma Marco Chiaberge in forza al SCI e alla Johns Hopkins University, anche lui nel team che ha realizzato la scoperta. Non avevamo mai visto gli effetti della relatività generale e speciale sulla luce visibile con un'accuratezza simile. I dati raccolti dallo strumento STIS Space Telescope Imaging Spectrograph di Hubble hanno permesso di raccogliere preziose informazioni sulla velocità con cui ruota la materia del disco attorno al buco nero, pari a oltre il 10% di quella della luce. Con questi valori così estremi, il gas sembra risultare più brillante mentre si sposta verso la Terra e al contrario perde luminosità mentre si allontana da noi. Questo effetto è noto come Doppler boosting o relativistic beaming. Le osservazioni di Hubble mostrano inoltre che la materia del disco è così profondamente dominata dalla forza di gravità del buco nero, la cui massa stimata è di 250 milioni di volte quella del Sole, che anche la luce prodotta dal gas che lo compone fa fatica a sfuggirgli e ci arriva con lunghezze d'onda grandi e ci appare più arrossata. Grazie agli effetti di distorsione della luce proveniente dal disco di gas siamo riusciti a misurare la sua distanza dal buco nero, che corrisponde a 30 miliardi di chilometri, pari a circa 6 volte la distanza tra il Sole e Nettuno, aggiunge Andrea Marinucci, ricercatore dell'ASI, che ha partecipato allo studio. Il team ha deciso di studiare in dettaglio il cuore della galassia NGC-3147 proprio per verificare gli attuali modelli teorici che descrivono le proprietà delle galassie attive con bassa luminosità, ovvero quelle che ospitano nel loro centro buchi neri di grande massa ma affamati. Questi modelli suggeriscono che i dischi di materiale dovrebbero formarsi quando grandi quantità di gas vengono catturate dalla formidabile attrazione gravitazionale prodotta da un buco nero supermassiccio, emettendo così una enorme quantità di luce, come un potentissimo faro, quello che gli astronomi chiamano quasar. Il tipo di disco che vediamo è un quasar ridimensionato che non ci aspettavamo potesse esistere, sottolinea Alessandro Capetti dell'INAF a Torino, anch'egli nel team di Bianchi. È lo stesso tipo di disco che vediamo negli oggetti che sono 1000 o anche 100.000 volte più luminosi, è quindi evidente che le previsioni degli attuali modelli per galassie attive molto deboli in questo caso falliscono. La scoperta viene pubblicata oggi sulla rivista Mont, le Notices of the Royal Astronomical Society nell'articolo Unveils a Compact Mildly Relativistic Broad Line Region in the Candidate True Type 2 NGC-3147 di Stefano Bianchi, Robert Antonucci, Alessandro Capetti, Marco Chiaberge, Ari Laur, Loredana Bassani, Francisco G. Carrera, Fabio La Franca, Andrea Marinucci, Giorgio Matt, Riccardo Midei, Francesca Panessa. Non giocate a poker contro quell'intelligenza artificiale. Il programma Pluribus ha superato campioni umani nella versione del poker Texas Hold'em senza limiti a 6 giocatori, dimostrando anche di saper adottare strategie innovative. L'intelligenza artificiale non accenna a rallentare la sua corsa verso traguardi importanti. Dopo le storiche vittorie a scacchi e al gioco da tavolo di origine cinese Go, ora è la volta del Texas Hold'em a 6 giocatori senza limiti, la forma di poker più popolare al mondo, come riferito in un articolo pubblicato su Science, firmato da Thomas Sandholm e Noam Brown, ricercatori della Carnegie Mellon University e di Facebook iResearch. Il programma Pluribus sviluppato da Sandholm e Brown ha dimostrato le sue potenzialità in questo poker battendo il professionista Darren Elias, che detiene il record di titoli del World Poker Tour, e Christopher Ferguson, vincitore di 6 eventi delle World Series of Poker. In un'altra serie di test che ha coinvolto 13 pokeristi professionisti, Pluribus ha giocato 10.000 mani contro 5 avversari alla volta, prevalendo ancora. Gli autori della pubblicazione sottolineano che scacchi e Go sono stati importanti per la storia dell'intelligenza artificiale, ma si tratta di giochi a informazione completa perché i giocatori conoscono in ogni momento la posizione dei pezzi sul tavolo. Il poker rappresenta una sfida ancora più ardua perché è a informazione incompleta. I giocatori non possono sapere con certezza quali carte sono in gioco e gli avversari possono bluffare. Superare gli esseri umani in mano di poker contro diversi giocatori è dunque una pietra miliare nell'intelligenza artificiale e nella teoria dei giochi. Finora i traguardi di superamento delle capacità umane nel ragionamento strategico si sono limitati alla competizione a due, ha commentato Sandholm. Si aprono nuove opportunità di usare l'intelligenza artificiale per risolvere una vasta gamma di problemi del mondo reale. E come spesso accade in questo ambito di ricerca, l'intelligenza artificiale non solo riproduce comportamenti umani perfezionati, ma usa anche strategie a cui i professionisti del gioco o i ricercatori non avevano pensato. È stato affascinante giocare a poker contro l'intelligenza artificiale e vedere alcune strategie che ha scelto, ha commentato il campione di poker Michel Gadiano, che ha partecipato alla seconda fase dei test. Ho assistito a diverse giocate che gli esseri umani semplicemente non farebbero, per esempio in relazione al valore delle puntate. I robot basati sull'intelligenza artificiale sono una parte importante nell'evoluzione del poker, ed è stato incredibile avere un'esperienza di prima mano in questo grande passo verso il futuro. Celle solari più efficienti grazie alla luce di sincrotrone. Di Cryom. Passi avanti nel campo delle rinnovabili, dispositivi sempre più efficienti possono essere progettati con una nuova tecnica indagata da un gruppo di ricerca capitanato dall'Istituto Officina dei Materiali del CNR. Il risultato pubblicato su Communications Physics. L'Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CRIOM, con sede nell'area Science Park di Trieste, ha dimostrato attraverso un nuovo setup sperimentale che è possibile usare la luce di sincrotrone per individuare i materiali più efficaci nella costruzione delle celle solari. La ricerca pubblicata su Communications Physics viene da una collaborazione internazionale con le università di Trieste, della Danimarca e di Bochum. Noi ci siamo occupati soprattutto di mettere a punto un esperimento di tipo PUM-PROBE, in cui cioè si applicano sullo stesso campione due tipi di stimolazione, con l'obiettivo di analizzare le dinamiche elettroniche del sistema. Con un primo impulso laser noi eccitiamo, cioè in qualche modo modifichiamo provvisoriamente il campione, e con il secondo lo misuriamo in un momento in cui il campione non è ancora tornato allo stato fondamentale. La novità dell'esperimento condotto sta nell'utilizzo, come secondo impulso, di raggi X di sincrotrone, spiega Martina Dell'Angela del CRIOM. L'utilizzo del sincrotrone per questo tipo di esperimenti consente di ottenere delle informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite da un laser. Le nostre misure, in particolare, servono a identificare quali materiali possano essere utili a costruire celle solari quanto più efficienti possibile. Misurando l'assorbimento dei raggi X dei diversi elementi che compongono i materiali presi in esame è possibile studiare più in dettaglio il trasporto di carica, ovvero gli spostamenti delle particelle elettricamente cariche sul substrato, proprietà fondamentale in tutti i dispositivi elettronici, spiega Roberto Costantini del CRIOM. Cosa succede quando eccitiamo un materiale organico? Per ogni fotone assorbito si crea quello che viene chiamato eccitone, formato da una coppia interagente di elettrone e lacuna. Quest'ultima può essere vista come una carica positiva dovuta all'assenza di un elettrone. Una volta creati, questi eccitoni inizieranno a muoversi nel materiale e, se vivono abbastanza a lungo prima di decadere, possono venire trasferiti alle interfacce con i materiali vicini. Quello che ci interessa è individuare le condizioni in cui il trasferimento di carica è massimo, poiché questo determinerà l'efficienza di un ipotetico dispositivo. In alcuni materiali per un fotone assorbito si possono creare ben due eccitoni, il che sostanzialmente raddoppia la quantità di carica utile per il funzionamento della cella solare. In questo studio il materiale usato a campione è molto semplice e già noto in letteratura, il pentacene costituito da 5 anelli di benzene fusi. Ma lo stesso setup sperimentale può e potrà essere usato anche con campioni più complessi combinando materiali meno conosciuti. Il progetto, iniziato con l'installazione del laser nel 2016, è stato finanziato dal progetto Sundin SIR 2014 Scientific Independence of Young Researchers del MIUR e cofinanziato da Eurofil.